Premio Nobel per l'economia mio nonno, con una regola semplicissima. Daneka dura in Daneka sa suda. Ciao.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Passeggia per la città, Sandwich Man.
Beh, non stupirti se non sapevo che questa canzone che si intitola Sandwich Man la cantasse Paolo Conte. No?
Paolo Conte, io devo confessare che adoro Paolo Conte e quindi l'ho riconosciuta e ringrazio molto Marco Lombardo per avermi fatto cominciare la puntata con Paolo Conte.
Ma conoscevi anche Sandwich Man?
In realtà conoscevo ciò che la Cassazione ha detto del Sandwich Man.
Sandwich Man che tipicamente però non è esattamente associata al profilo di cui parliamo questa mattina, è un uomo che si veste con delle insegne pubblicitarie di qualche brand, tipicamente come Tavole Calde o che ne so, McDonald's, quella roba là.
Sì,
e pubblicizza.
Usa di più magari distribuire i volantini nei centri commerciali. Però è vero che vediamo spesso ragazzi e ragazze vestiti con le divise aziendali e reclamizzare un prodotto, un abbonamento, qualcosa insomma che ci chiedono di sottoscrivere o di acquistare.
Oppure in questo fermato magari vediamo all'opera qualche lavoratore durante qualche manifestazione sindacale,
ecco,
con qualche cartellone, no, di protesta molto visibile.
Guarda, hai colto nel segno. Perché da cosa vogliamo partire? Oggi è mercoledì, parliamo di lavoro.
Certo.
Parleremo di lavoro e intelligenza artificiale. Torniamo sul, abbiamo già parlato la volta scorsa, mercoledì scorso.
Stai presentando il libro dell'avvocato Francesco Rotondi, Il lavoro non sarà mai più come prima, gli impatti dell'intelligenza artificiale e dell'automazione tecnologica sul lavoro come lo conosciamo oggi. E quindi sull'onda di questo filone.
Oggi presentiamo un altro libro direttamente qui con l'autore, il professor Emanuele Frontoni, AI o AI, come se vi piace di più, Ultima frontiera, capire l'intelligenza artificiale con le storie vere di collaborazione tra esseri umani e algoritmi. Buongiorno, benvenuto a Due di Denari.
Buongiorno.
Lui già ride perché le nostre...
È già preoccupato di quello che lo aspetta.
Le nostre scorribande radiofoniche gli piacciono un sacco.
Preoccupato, no, e divertito.
Ma io posso fare una prima domanda così fuori cassa, come si dice? Ma quindi è possibile la collaborazione tra esseri umani e algoritmi? Scusi se la metto così brutale, perché qui il timore è che l'algoritmo invece, insomma,
cancelli soprattutto i giornalisti.
Sì, è possibile soprattutto, come dire, dobbiamo smorzare un po' questa narrazione strana del fatto che ci estingueremo come specie umana o che nessuno lavorerà più, perché oggi molte delle cose che sappiamo fare vivono proprio dentro questo collaborazione uomo-intelligenza artificiale, che vuol dire anche un po' allenarsi a collaborare con questa azione. Già non lo facciamo tra umani, quindi immaginate farlo con un essere artificiale.
Infatti, come dire, non dico gli esperimenti, ma proprio anche le situazioni molto concrete che lei racconta in questo libro, come dire, rappresentano esattamente questo, una situazione di collaborazione ormai peraltro consolidata in tanti settori tra essere umano, appunto, e algoritmo e intelligenza artificiale. Allora, no, spieghiamo invece questa prima notizia del Sandwich Man, perché abbiamo lasciato in sospeso i nostri ascoltatori che sono qua in trepidante attesa di capire
cosa
è successo.
Leggendo religiosamente come si conviene,
in preghiera,
ogni giorno le pagine di Norme e Tributi, potrete apprendere dalle pagine di oggi quanto ci segnala Giuseppe Bulgarini Delci. La Cassazione ha stabilito che lavorare con i volantini sindacali appesi al corpo, nella fattispecie, come dicono i giuristi, era un foglio in formato A3.
Pure questo però l'hai proprio voluto provocare palesemente.
Sul quale foglio A3 aveva riportato probabilmente le varie rivendicazioni, la piattaforma di rivendicazione sindacale. La Cassazione ha detto no, non va bene, perché il dipendente che si muove all'interno dell'impresa durante il turno con attaccati al corpo i volantini sindacali diventa una costante fonte di distrazione per i colleghi, e la reazione datoriale sfociata nel provvedimento disciplinare di sospensione, perché lo hanno sospeso, non è un attacco ai diritti sindacali. Allora, protestare si può,
sì.
Fare proselitismo si può,
ma non ti puoi mettere il lampeggiante addosso,
esattamente,
ecco, durante la prestazione lavorativa.
Non bisogna creare dei momenti di disturbo che potrebbero distrarre i colleghi.
La dice in maniera ancora più tecnica la Cassazione: questo comportamento realizza una forma di perturbamento al regolare svolgimento dell'attività aziendale.
Allora, ad esempio, se io venissi con dei vestiti particolarmente appariscenti,
io
sarebbe
morirei.
Un perturbamento.
Io morirei nel vederti così, magari con un bel A3 dove basta due di denari e non lo voglio fare più, non succederà mai.
Non so, oppure attenzione al serpente corallo, qualcosa del genere.
Esatto, ascolta, no, per completare la notizia, diciamo anche il numero dell'ordinanza per i depravati, diciamo, della materia.
Beh, e poi mi guardi quando dici questa cosa, sì, è vero, c'è gente come me che ha delle passioni anche su queste cose. Comunque l'ordinanza è la 24595 del 2024 ed è commentata, appunto, spiegata molto attentamente da Giuseppe Bulgarini Delci oggi sulle pagine Sole 24 Ore.
Scusami, devo dare lettura di un messaggio immediatamente da Luciano. Buongiorno, grande Emanuele, forza Montappone. E qua la chiudo.
Perché
oggi, come dire, molto sbilanciata verso le Marche la puntata.
E ho capito che mi toccherà un po' adeguare la mia pronuncia.
Allora, guarda, questa roba qua, poi dopo
non è così,
ti legno in privato, perché non parliamo tutti così.
Allora, oggi però è un giorno dei piccoli comuni che vanno alla ribalta, perché parleremo di Solfagnano. E se non sapete cos'è, perché non avete ascoltato i giornali radio che hanno preceduto Due di Denari,
dove c'è andata Cristina Carpinelli.
Esatto, e a Solfagnano verrà siglata proprio oggi una carta molto importante per i diritti delle persone con disabilità. Ne parleremo con una collega che è lì in sede. E l'altro centro, diciamo, non proprio dei primissimi in Italia, ma invece sugli scudi oggi, è Montappone, di cui io devo dire fino a ieri ignoravo anche l'esistenza,
perché
qui è Dovenia.
Perché tu non porti il cappello,
questo
perché
è
altrimenti
vero.
L'avresti saputo.
Perché Montappone, ma guarda il professor Frontoni, Montappone è un esempio di collaborazione intelligenza artificiale essere umano a proposito di cappelli. È così.
Esatto. Avevamo anche preso un pezzo del libro, una lettura tratta dal libro proprio su questo. Non ne svelate tutto in anticipo, per piacere. State zitti un attimo, andiamo col giornale radio del risparmio.
Meaz and Roshani, they look after your money.
Qua invece è il giornale radio della manovra. Cosa bolle in pentola? Qua camperemo di rendita con la manovra, con Due di Denari, penso fino a maggio-giugno dell'anno prossimo.
Allora, qui è un po' il carrello dei bolliti, nel senso che abbiamo tantissime pietanze tutte lì e ce ne sono diverse. Allora, prima di tutto, sul Sole 24 Ore sono spiegati i contenuti della bozza. Io faccio sempre una premessa di metodo importante. Stiamo ragionando su una bozza che deve ancora essere presentata alle Camere. Accanto alla manovra ci sarà un decreto legge, ma per quello che è stato anticipato ieri durante la conferenza stampa, questo decreto legge si occuperà più che altro di sbloccare dei fondi per il PNRR, quindi non interesserà il grosso della manovra, che invece è costituito da una revisione, tra le altre cose, delle detrazioni, per cui si rende stabile il taglio del cuneo fiscale, ma dall'altra parte, quindi con un vantaggio per gli autori dipendenti, però dall'altra parte c'è una revisione del meccanismo delle detrazioni, collegato sia al fatto di avere familiari a carico, quindi diciamo che il senso è sempre un po' quello comprensibile: più guadagni, meno sconti. Questo è il senso dell'intervento. Se però hai dei familiari a carico, gli sconti si fanno un po' più consistenti, o il taglio si fa un po' meno severo rispetto a chi non ha familiari a carico. Altre n cose, non ho tempo e non abbiamo tempo di dirle. Però
avremo,
diciamo,
tutto
che
il tempo.
Vi segnalo i 1000 euro per i neonati, una misura che il governo, a cui il governo tiene molto, per incentivare la natalità.
Senti, ma io vorrei rispolverare la tua esperienza a norme e tributi. Adesso abbiamo questa bozza di manovra.
Sì.
La ritroveremo così tale quale al 31 dicembre?
No.
Allora, cosa succede? Cosa mi succede adesso?
Allora, adesso c'è tutta un'attività parlamentare di confronto, cioè la manovra passa prima alle commissioni e lì, diciamo che è un confronto sempre abbastanza aspro.
Assolutamente.
emerge con una serie di correzioni che vengono più o meno concordate con il governo, arriva nelle A, arriva in aula, poi deve, come sapete, come impone la Costituzione, essere approvata nell'identico testo dall'una e dall'altra Camera, sia dalla Camera che dal Senato. Si arriva, per farvela molto breve, di solito al maxi emendamento, cioè il governo prende atto di tutte le richieste che sono emerse, di quello che può concedere e quello che non può concedere, e riscrive tutta la manovra. Spesso, ohimè, articolo unico e un'infilata di centinaia o migliaia di commi.
Allora, quindi tutto questo l'abbiamo voluto spiegare perché così vi evitate di cominciare a scriverci, a farci delle domande su come funzionerà il bonus 1000 euro per i neonati. Mio figlio nasce il 12 febbraio, quindi avrò diritto, oppure nasce il
12 dicembre.
Esattamente, quindi per adesso state tranquilli, perché rispetto a quello che vi abbiamo detto, magari molti di questi punti potrebbero anche scomparire o essere rafforzati, come spieghiamo. Grande il nostro marchigiano dell'anno, forse Emanuele, da tutto il team. Jeff, che cos'è? JF?
È una...
No, lei non deve toccare niente. Ecco,
è tornato. È una delle nostre realtà che fondammo, è un'azienda dell'informatica che fondammo quando eravamo ancora studenti universitari ed ancora è attiva e nel territorio serve molte aziende del territorio.
Ecco, cioè, cosa vuoi che ti dica? Cioè, non so se ti rendi conto che tesoro hai stamattina qua nello studio a tua disposizione.
Ma infatti sono anche un pochino emozionato.
Smettila, allora, lì è dopo devo
dovremmo
spiegare.
Lavorare su questo.
Esattamente. Tu ad Ancona hai mai sentito parlare in questo modo? Mi hai mai sentito parlare con questa cadenza?
No, a parte quando fai qualche telefonata con i familiari, che un pochino ti emerge.
Se ti sentono da Pesaro,
sì.
Sai gli strali che ti mandano?
Ti offendo.
Lo sai che oggi mi sono in sciopero i commercialisti?
Sì, allora, hanno proclamato lo sciopero perché l'hanno proclamato dalle 24 del 30 ottobre alle 24 del 7 novembre per l'invio dei modelli della dichiarazione dei redditi, cioè non vorranno inviare perché chiedono che sia spostato in avanti il termine del 31 ottobre per il concordato preventivo, per l'adesione al concordato preventivo biennale. Allora, qui il problema è che, per tornare alla manovra, il successo del concordato preventivo biennale è molto importante perché da lì forse vengono degli sconti in più sull'IRPEF. Quindi non so quanto il governo abbia margine per accogliere le richieste di proroga che vengono dai dottori commercialisti di questa data del 31 ottobre.
Peraltro questo è un evento che cade proprio addosso al convegno nazionale dei commercialisti che si sta tenendo a Pesaro, e quindi insomma anche lì è un evento nel quale hanno da commentare anche i loro problemi interni. Prima di andare in Umbria al G7 appunto della disabilità, volevo leggere questa notizia, Mauro, con te sui riders, perché secondo me è un tema sul quale possiamo coinvolgere anche il professor Frontoni, ovvero tutti questi lavori che si sviluppano attraverso l'utilizzo di piattaforme di intermediazione. Che cosa è successo con la direttiva comunitaria sui diritti dei lavoratori delle piattaforme digitali, Mauro? C'è un traguardo importante,
sì, perché,
al quale siamo arrivati?
Sì, sostanzialmente il testo è definitivo, è concluso, ha avuto tutte le approvazioni, adesso aspettiamo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. E da lì ci saranno 2 anni di tempo per adeguarsi. La sostanza del provvedimento, della direttiva, che come in quanto direttiva poi deve essere recepita, quindi potrà avere diverse sfumature nei vari paesi, ma è che il rider deve essere così concettualmente un lavoratore subordinato. Questo è una cosa molto importante perché, tra l'altro, accoglie quanto è stato deciso spesso anche dalla giurisprudenza italiana, in particolare a Milano, quando si è riconosciuta la subordinazione, ad esempio, di grandi catene che utilizzano i rider, dicendo che questi andavano assunti come lavoratori subordinati e non potevano essere lavoratori autonomi. Certo, lavorare per una piattaforma, e che guarda il professor Frontoni, è curioso, insomma. Io a volte vorrei lavorare per una piattaforma, così magari sarebbe così meno petulante di qualche collega, non di Deborah naturalmente.
Vabbè, però il punto è, professore, l'intelligenza artificiale, l'utilizzo degli algoritmi, perché qua ci entrano con tutti i piedi dentro, apre a volte appunto degli scenari di carattere giuslavoristico imprevedibile, no? E che comunque vanno monitorati con forte attenzione, come in questo caso dei riders.
Sì, tutte queste piattaforme usano moltissima intelligenza artificiale e avranno però una novità da tenere di fronte a loro, che è questa compliance rispetto alle AI Act europeo, perché questa azione di iperprofilazione anche del lavoratore, come in altri settori, come nel mondo finanziario, è qualcosa che va sottoposto a forte controllo anche rispetto a tutti i bias, a tutte quelle possibili discriminazioni che abbiamo in quell'ambiente. E le nuove piattaforme dovranno avere a che fare anche con questo, oltre che con le nuove norme di cui avete parlato.
Ne dovremo parlare sicuramente anche noi, chiaramente definendo bene tutte le implicazioni che questo grande pacchetto europeo, diciamo, comporta per l'utente finale, il consumatore. Allora Mauro, direi di andare subito in Umbria, che ne pensi?
Subito.
Parliamo di lavoro.
Mauro, se vuoi fare rivendicazioni sindacali vai in radio con la maglia del Milan, che ti prendono subito sul serio perché capiscono che la cosa è gravissima.
Salutiamo il nostro amico Flavio e salutiamo anche la nostra collega Monica D'Ascenzo. Buongiorno Monica, benvenuta a Due di Denari.
Buongiorno, buongiorno a te e a Mauro. E io non sono in grado di parlarvi in dialetto umbro, ma insomma siamo vicini alle Marche.
Adesso perché qua non vorrei aprire, però tu sei di origini abruzzesi anche un po', Monica.
Sì, esatto,
quindi
parlarmi
ecco,
in abruzzese.
Quindi
se
siamo
volete
un po' cugini, ecco, andiamo ai temi più importanti.
Scusate, usciamo dal campanile perché abbiamo Monica è lì a un G7, quindi è una cosa assolutamente internazionale. Sei precisamente a Solfagnano. Lì avviene, deve avvenire, forse è già avvenuta in queste ore, questa firma molto importante di una carta per il riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità, con particolare attenzione, tra le altre cose, alla inclusione lavorativa. E questo è già avvenuto, Monica? Tutto sta procedendo secondo gli auspici?
Allora, tutto sta procedendo nel migliore dei modi. Credo che sia il G7 in cui ho visto più abbracci a livello istituzionale, insomma, nella storia. C'è un clima estremamente sereno, disteso e soprattutto di entusiasmo, perché comunque si è già buttata la palla avanti e il Sudafrica, che avrà la presidenza del prossimo G20, ha già detto che l'inclusione e la disabilità saranno fra i temi centrali in quell'occasione e in quegli incontri. In più è previsto un forum ministeriale proprio che continui a lavorare su queste tematiche. La carta di Solfagnano, che sarà diffusa oggi alle 12, quindi al momento non abbiamo ancora il testo, prevede 8 punti e 8 impegni di questi ministri che si sono incontrati in questi 3 giorni in Umbria. Il lavoro è centrale, come dicevi, e in particolar modo l'ha ricordato ieri Sara Minkara, che è la special advisor per i diritti per le persone con disabilità del governo statunitense, quindi diciamo ha un peso anche politico importante. A proposito di questo, Minkara sottolineava che da qui al 2030 ci saranno 85 milioni di posti di lavoro nella sicurezza informatica e nella tecnologia, e la sua domanda è come possiamo far parte noi, persone con disabilità, di questa rivoluzione tecnologica e innovativa. Ecco, questo è stato messo sul piatto e sicuramente poi i ministri che adesso sono riuniti nella conferenza stampa delle 12:30 ci diranno qualcosa di più su quali sono le misure che vogliono mettere in atto.
Noi oggi, Monica, parliamo di intelligenza artificiale applicata a 360 gradi a vari ambiti della nostra vita, ma credo che anche questo tema sia caduto nell'ambito del G7, appunto, di cui ci stai raccontando, perché ci sono delle tematiche molto nuove come l'intelligenza artificiale e il miglioramento della qualità della vita delle persone, appunto, che hanno queste problematiche. In che modo hai raccolto anche, non so, qualche spunto rispetto a questo?
Sì, su questo ne è intervenuto ieri in particolar modo Paolo Benanti, che è l'unico componente italiano del New Artificial Intelligence Advisory Board delle Nazioni Unite, quindi stiamo parlando appunto di un ente a livello internazionale, che dice che appunto l'intelligenza artificiale può essere un'occasione importante per il coinvolgimento nel mondo del lavoro delle persone con disabilità, perché si possono superare tanti chiamiamole così barriere, che non sono soltanto architettoniche ma sono anche appunto tecnologiche, e che possono permettere appunto l'ingresso di persone con disabilità nel mondo del lavoro. È qualcosa su cui c'è molta attesa e c'è molta attenzione in questo summit, perché davvero può essere la chiave di volta. Ricordiamo che in Italia esiste un obbligo di legge sull'assunzione di persone con disabilità, ma che spesso le aziende preferiscono pagare la multa che viene loro data.
Esatto.
Esatto, in caso di non assunzione piuttosto che magari assumere persone con disabilità.
È la cosa che ha detto in particolar modo, noi abbiamo fatto un'intervista, lo abbiamo intervistato tante volte, Nico Campora, che è il fondatore di Pizza Out, che proprio su questo punto si è soffermato con forza in tutti i messaggi che ha rilasciato da questo evento Umbro.
Questa cosa sta cambiando, anche perché le aziende stanno, c'è molta informazione sul territorio. Io prendo ad esempio la Lombardia, Union Camere ha fatto un progetto e sta andando provincia per provincia a presentare le opportunità e le possibilità per assumere persone con disabilità. Esiste un bando della Regione Lombardia che ha messo a disposizione dei fondi per gli investimenti, e quindi ci sono le opportunità per le aziende per andare in questa direzione, e a volte davvero gli aggiustamenti sono minimi.
Non so se abbiamo ancora Monica o se è caduto il collegamento. No, volevo farti un'ultimissima domanda. Noi abbiamo una riforma in Italia che deriva da una legge delega del 2021, riforma che è arrivata, diciamo, a essere attuata, nel senso che sono arrivati i decreti attuativi, ma volevo chiederti se lì se ne è discusso a Solfagnano e come sta andando, perché la riforma è molto ambiziosa. Si parla dell'appunto accomodamento ragionevole rispetto alle esigenze della persona con disabilità sul posto di lavoro, è un concetto che andrà precisato con molta attenzione e di cui magari parleremo in qualche puntata proprio con te a Due di Denari. Se ne è parlato anche a Solfagnano?
Guarda, io ne ho parlato in particolar modo, ieri ho avuto modo di incontrare la ministra Alessandra Locatelli, abbiamo fatto insomma un po' un approfondimento che poi uscirà domani sul Sole 24 Ore, e le ho proprio chiesto della riforma. Come sappiamo, da gennaio partono i progetti pilota, sono state individuate le città in cui appunto sarà sperimentata questa riforma, perché vogliono fare degli aggiustamenti sul campo per vedere quali sono le criticità e poi come applicarla a livello nazionale. In particolar modo, visto che prima parlavate di manovra, ho chiesto se sono previsti degli investimenti. Ecco, su questo io non ho un numero, non sono riuscita ad avere un numero, e la ministra ha sottolineato, al di là degli investimenti economici, mi ha proprio detto ci saranno degli investimenti di impegno nel sburocratizzare, semplificare l'accesso ai servizi e alle cure, e quindi diciamo l'impegno è più su questo fronte che non un investimento economico che può rientrare nella manovra di cui parlavate prima.
Grazie a Monica D'Ascenzo, collega del Sole 24 Ore, buon lavoro Monica e buon rientro qui a Viale Sarca a Milano. Grazie Monica.
Grazie a voi.
Le borse, Deborah, le borse.
There is no alternative.
Due di Denari.
Sono nato in un paesino del Fermano, nelle Marche, di poco meno di 2000 abitanti. Si chiama Montappone ed è famoso nel mondo per la produzione di cappelli. La stragrande maggioranza della produzione europea dei copricapi proviene da questo piccolo distretto industriale italiano. Da quelle parti la minaccia per noi giovani era: studi o vai in fabbrica a cucire cappelli. Io ho deciso di seguire la prima strada, ma i cappelli sono parte del DNA montapponese. Quindi sono tornato a produrli digitalmente, assistendo i creativi del settore con diversi metodi di intelligenza artificiale. Nel dinamico settore della moda, l'innovazione è sempre stata guidata da una fusione di tradizione e avanguardia. Nel corso degli anni abbiamo assistito a una trasformazione radicale nel modo in cui i vestiti e gli accessori vengono disegnati, prodotti e venduti, spesso spinta dall'avanzamento tecnologico.
Sarà per questo che stamattina i titoli del lusso sono KO, sono ancora un po' fermi sulle vecchie prassi produttive, non lo so, quindi guardano solo la Cina ma magari non sviluppano idee nuove. Vabbè, adesso insomma qua l'ho presa alla larga per presentare e rimarcare ancora una volta la presenza questa mattina a Due di Denari del professore Emanuele Frontoni, che abbiamo già cominciato a coinvolgere nel nostro programma senza però dando il suo biglietto da visita. Professore ordinario di informatica all'Università di Macerata, ma in realtà in questo momento lei guida anche tanti laboratori di ricerca molto interessanti con sedi sparse in tutta Italia. Ci racconta quali sono i più significativi?
Il nostro VRAI, si chiama così questo laboratorio, che sta per Vision Robotics and Artificial Intelligence, è un laboratorio che ha basi qui a Milano in Bicocca, a Genova l'Istituto Italiano di Tecnologia, e collaborazioni alla Politecnica delle Marche, a Macerata e a Chieti Pescara. E il Nemola è un altro laboratorio interessante anche per il territorio in cui siamo, perché guida, diciamo, tutta la ricerca e sviluppo dei centri Nemo sulle malattie neurodegenerative, quindi tutto ciò che è salute dell'uomo, che è uno degli ambiti molto molto interessanti. E lì dentro ci sono tanti ragazzi che provengono ormai da discipline molto diverse, non sono solo nerd informatici che operano con noi su questi ambiti.
Solo per completare questo biglietto da visita, dal 2021 il professor Frontoni, e qui insomma marchigiano, lo sottolineo con le penne di tutti i colori, è stato inserito nell'annuale lista curata dalla Stanford University e dalla Elsevier, che non so bene che cosa sia.
La casa editrice scientifica.
Ecco, non lo sapevo, che elenca il 2% degli scienziati più citati al mondo. Nella settimana dei Nobel dell'economia abbiamo anche il nostro personale Nobel marchigiano qua.
No, devo dire che abbiamo cominciato la conversazione in modo molto informale, ma continuiamola così, chiamiamo anzi raccolta anche gli ascoltatori, perché esatto. Sai che non l'abbiamo fatto?
Si sono attivati da soli, adesso a prescindere dalle questioni campanilistiche, ma vedo già degli ascoltatori che con insistenza chiedono lumi sulle applicazioni dell'intelligenza artificiale in campi che in realtà la applicano già, come per esempio laboratori e analisi. Professor Frontoni, c'era un messaggio appunto di un'ascoltatrice. In realtà, per dare anche i risultati delle analisi che facciamo tutti i giorni, l'intelligenza artificiale viene applicata per velocizzare sicuramente le operazioni e rendere i risultati sempre più puntuali.
Sì, molta più affidabilità, molta efficienza e tanta intelligenza artificiale già presente nei dispositivi che fanno analisi tutti i giorni, e poi oggi tanta capacità di riutilizzare quelle analisi per fare predizione, ad esempio nel diabete. La complicanza d'organo a 3 mesi può essere predetta bene. L'Italia è una base importante della ricerca mondiale di quel settore, e l'AI in questo caso, come abbiamo già commentato prima, assiste il clinico nel prendere decisioni migliori e più veloci e anche un po' più informate rispetto a scenari complessi come le cronicità.
Faccio una domanda da assoluto ignorante. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale, ad esempio nel settore sanitario, è la velocità e la capacità di analizzare molle di dati che altrimenti sarebbero poco comprensibili, poco leggibili per quanto riguarda poi chi deve fare una diagnosi, che è sempre l'uomo, mi immagino, spero.
Sì, all'uomo resta sempre questo compito, anche perché i nostri sistemi sono fallibili, possono sbagliare, e quindi noi non vorremmo mai che qualcuno sbagliasse sul nostro corpo, sulla nostra salute. E dall'altro lato però tradurrei più in complessità, cioè noi da esseri umani siamo così complessi e così affascinanti da rendere difficile ad un altro essere umano di tenere a mente l'andamento di una glicemia o di qualsiasi altro parametro che proviene da quel laboratorio analisi, e farlo poi per migliaia di pazienti sparpagliati sul territorio. Pensate alla medicina generale, che complessità enorme affronta tutti i giorni.
Mm-hmm. Dalla medicina la faccio passare ad un altro campo che è molto caro a due di denari, perché noi abbiamo come pubblico di riferimento le famiglie, i risparmiatori, i consumatori. Le chiedo, nel settore finanziario, perché forse noi ancora non abbiamo dedicato abbastanza puntate a questo argomento, cosa sta succedendo con le applicazioni di intelligenza artificiale? Sappiamo che per esempio vengono utilizzati degli strumenti, degli algoritmi da parte dei gestori di fondi di investimento, ovviamente per fare delle selezioni sempre più puntuali, secondo dei criteri programmati molto precisi. Che cos'altro, cosa c'è di buono che sta succedendo per il risparmiatore?
Ah, il buono è molta più capacità anche qui di gestire quella complessità. Noi abbiamo degli italiani celebri in questo settore. Paris Pennesi ha studiato con noi e oggi è a capo di tanti sistemi di investimento automatico in banche molto importanti a livello mondiale, e questo vuol dire anche rischiare meno o rischiare in maniera più avveduta rispetto a un profilo, che tra l'altro è qualcosa che è previsto dalla norma. Cosa c'è di meno buono? È di nuovo l'iperprofilazione, l'abbiamo un po' citata prima anche quando abbiamo parlato dei rider, tutto quello che ci porta ad avere algoritmi che in qualche maniera scelgono un profilo di rischio di un risparmiatore in automatico. E questo la Commissione Europea ci dice: guardate attenzione rispetto a questo, perché questo è un utilizzo dell'AI che non vorremmo avere sui nostri territori europei. E di nuovo torna quella compliance di cui dobbiamo tener conto anche quando parliamo di diabete, di salute, di risorse umane, di assunzioni, che penso possa essere ancora trattata come una buona notizia. Cioè questo AI Act, questo regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, ci mette a nostro agio nel lavorare in tante azioni, cercando di stimolare i nostri giovani a creare qualcosa che sia positivo rispetto alla nostra società rispetto a un utilizzo distorto.
E soprattutto si stanno creando tante opportunità professionali, diciamolo, sicuramente qualche lavoro verrà privato della sua importanza, tante mansioni ripetitive spariranno, ma si stanno creando invece tante chance, e quindi mi raccomando, iniziate a studiare questi ambiti perché sono assolutamente importanti.
Sorrido perché un ascoltatore, secondo me correttamente, dice: beh, è per gli evasori, perché effettivamente no, ma il vice ministro Leo, che in questi minuti sta anche tenendo una conferenza stampa, ha detto apertamente che ci sarà un utilizzo molto più marcato proprio dell'intelligenza artificiale per analizzare i dati da cui potrebbero emergere così delle amnesie di dichiarazione di redditi all'Agenzia delle Entrate. Ma anche quello è un settore effettivamente dove l'intelligenza artificiale può aiutare a individuare con, immagino, migliore precisione un comportamento effettivamente anomalo.
Assolutamente, su due poi ricadute importanti: una, individuarli, e l'altro avere previsione e budget di ciò che succederà rispetto a qualcosa che mettiamo ad esempio in manovra. Simulare nel settore tassazione, ma anche nel settore finanziario, è un po' il sogno di molta ricerca, e probabilmente lì potremmo accelerare un'adozione anche per cercare di scegliere e di avere molti sistemi di supporto alle decisioni anche nella complessissima azione di una manovra.
Scusate, poi non parlo più di fisco, ma bisogna qui pensare, Deborah.
È incontenibile, no? Non riesco a tenere, non ci posso
fare
niente.
È la sua passione.
ma non tanto per andare a prendere, non so, la contabilità imperfetta, ma effettivamente quelli che creano le società cartiere e quindi creano degli ammanchi colossali. Pensate agli abusi che sono successi con il super bonus. Ecco, quelli potrebbero essere proprio degli ambiti in cui un utilizzo dell'intelligenza artificiale ci aiuta a scongiurare questi abusi.
Sì, e tra l'altro il settore privato, come dire, va a caccia di comportamenti anomali e frodi, e pensate ai pagamenti elettronici, già da molto tempo con sistemi del genere, quindi potremmo assolutamente fare lo stesso.
L'abbiamo raccontata, abbiamo finito di raccontare la storia di Montappone e Cappelli?
L'abbiamo letta solo in parte, dobbiamo finirla di raccontare.
Com'è finita?
Finisce col fatto che poi da quest'anno è in campo un nuovo progetto che ha un titolo affascinante, si chiama Cappellai, con questa AI finale.
No, quindi, vabbè, geniale.
Quando l'abbiamo scritto eravamo abbastanza già convinti.
Ve l'ha suggerito l'intelligenza artificiale.
No, questo è tutto umano. E questo progetto ha l'obiettivo di raccogliere centinaia di migliaia di immagini di cappelli dal web in generale, da Instagram in particolare, perché i social media oggi sono un ambiente molto interessante per tutto il settore moda, per addestrare sistemi di intelligenza artificiale generativa, ovvero quelli che riescono a proporre delle soluzioni, a generare delle immagini, a generare dei design che affiancheranno i designer di cappelli nel disegnare meglio la prossima collezione. E questo è qualcosa che non deve spaventarci, perché immaginatevi voi, da un paesino delle Marche, disegnare cappelli che servano per il mercato giapponese, per quello sudamericano e per quello statunitense. Abbiamo un po' bisogno di gestire questa complessità di nuovo attraverso forme di collaborazione.
Per assecondare naturalmente i gusti e di tutto il mercato. E comunque la devo correggere, nonostante lei sia di Montappone, perché ovviamente Gianluigi, concittadino anche onetano mio, dice: per completare l'informazione bisognerebbe dire che il distretto del cappello è costituito anche dai comuni limitrofi, che sono Magliano, Massafermana, Montevideo, Corrado, Mogliano. Esatto.
Allora sentiamo se ce ne parlano anche per la viabilità.
Certo, mi pare il minimo.
Traffico.
Traffico, Mauro, mandami il traffico che devo partire, grazie.
Due di denari.
Ritorniamo di nuovo a chiacchierare di intelligenza artificiale, che è un po' come dire, parliamo dell'universo.
No, ma ci scrive Guido, ci chiede Guido dove si possono trovare fonti magari online riconosciute e affidabili per informarsi sull'intelligenza artificiale. Allora, gliela diamo noi subito in diretta la fonte: AI Ultima Frontiera, capire l'intelligenza artificiale con le storie vere di collaborazione tra esseri umani e algoritmi, Roy Edizioni, autore il professor Emanuele Frontoni. Spazio Ultima Frontiera, perché appunto AI Ultima Frontiera, come i viaggi dell'astronave Enterprise. Anch'io sono un cultore,
sì,
infatti volevo accoglierla dicendole lunga vita e prosperità, poi mi sono trattenuto perché lei non perdesse da subito qualsiasi rispetto nei miei confronti. Deborah.
Altri ambiti insospettabili, lei cita nel suo libro, ne cita uno veramente molto, molto bello: telecamere di ultima generazione che sorvegliano discretamente i movimenti dei neonati prematuri.
Sì, qui siamo nelle terapie intensive neonatali. Nascono questi bambini, dei super piccoli, a volte grandi come la nostra mano, 500 grammi, 700 grammi. Questi bambini hanno un problema di ossigenazione al cervello, per cui sono nelle incubatrici, e da lì analizziamo da molti anni con tante nostre ricercatrici e ricercatori i loro movimenti. Questi movimenti sono predittori di alcuni problemi. Alcuni di questi problemi sono dei microictus, che però nel bambino possono recuperare molto velocemente, quindi questi bambini vivono e vivono senza disabilità gravi da adulti. E dall'altro lato c'è tutto il tema dell'autismo, cioè molti dei movimenti sono sintomi, sono predittori di malattie rare o di tutto il mondo autismo, che sapete costituisce uno spettro molto ampio. E di nuovo sarebbe impensabile avere un'infermiera o un clinico che guarda 24 ore su 24 questi bambini. Non è che proprio saltano e ballano, sono spesso sedati, hanno una serie di problemi oltre a quello del movimento, per cui queste telecamere monitorano queste anomalie di movimento, asimmetrie, movimenti ripetitivi strani, piccoli movimenti, micromovimenti, che aiutano il clinico a prendere delle decisioni.
Avete parlato dei cappelli, ci ha parlato dell'utilità dell'intelligenza artificiale, cosa può fare per ad esempio Montappone e i comuni limitrofi, però anche proprio la moda è uno dei capitoli del suo libro. La moda sembra particolarmente interessata a questo tipo di evoluzione, non lo diremmo perché ci sembra che appunto gli stilisti siano il massimo della creatività, e la creatività libera, umana, in qualche modo spontanea. Invece l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, scrive nel suo libro, è molto importante proprio in questo settore. Perché?
Sì, è un settore che deve affrontare un'altra sfida importante, che è quella della sostenibilità, e dall'altro lato è un settore molto globalizzato in cui si cerca di disegnare collezioni per il mondo. E poi è un settore che ha un problema di approvvigionamento e tempi necessari per realizzare ad esempio una scarpa. Anche qui nel sud delle Marche di scarpe se ne realizzano un bel po', e per cui siamo cresciuti con questa idea di supportare queste realtà e fare ad esempio previsioni di vendita in quel settore è cruciale, perché altrimenti rimarrò sempre senza delle calzature o con troppe calzature, che è un po' il tema del momento, del troppo nel mondo del lusso in particolare. Dall'altro lato di nuovo torna Instagram, perché se noi osserviamo 100.000 immagini al giorno per definire un trend di colore, probabilmente riusciremo meglio a capire se quel rosso sta andando molto di moda, e quindi probabilmente dovrò portare molti più indumenti rossi verso i miei negozi, verso la mia catena logistica.
Forse serve più al marketing che al creativo vero e proprio.
Ancora il creativo è lontano, ma si sta avvicinando. Il marketing ne è assolutamente immerso, la logistica, l'approvvigionamento, le operation, tutti coloro che devono decidere quanto produrre sono ormai immersi.
Infatti lei analizza lungamente nel libro anche il tema dei punti vendita,
sì,
giusto, di
sì,
quello che può fare l'intelligenza artificiale per esempio posizionare al meglio i prodotti anche nei vari, cosa che il marketing fa già adesso, ma si può fare ancora meglio.
Si può fare molto meglio. Considerate anche qua che se girate per punti vendita, che ne so, acquistando pannolini, ormai trovate pannolini posizionati secondo i nostri algoritmi all'interno di quegli scaffali.
E gli ovetti di cioccolato famosi a misura di bambino, naturalmente, ma questa è una cosa già vecchia che l'intelligenza artificiale ha trovato già pronta. C'era un'altra cosa che volevo chiedere. No, siamo riusciti. Mauro, sono le 11:52 quasi e non abbiamo ancora citato il nostro incubo, che è ChatGPT. Cioè
ChatGPT,
quello strumentino simpatico
che ci licenzierà.
Quello che ci farà scomparire,
sì,
dalla faccia della terra.
No, ma non è vero. Guarda, adesso mi sta venendo un sospetto, perché tutti queste applicazioni, poi ci vorrà qualcuno che no, appunto aiuta l'intelligenza artificiale, sta lì e gli dice: va bene, cercami tutte le immagini, cercami questo, analizzami i dati dei pazienti, analizzami i dati dei neonati. Cioè ci vorrà qualcuno che gli fa delle domande a questa intelligenza artificiale, se no da sola o fa tutto lei, no, noi andiamo a bordo piscina e beviamo qualcosa.
E
non
soprattutto
so.
C'è bisogno di qualcuno che istruisca bene le macchine, il machine learning.
Sì, assolutamente. E in realtà la sua osservazione, Mauro, ha molto a che fare con ChatGPT, o più in generale chiamiamoli large language model, cioè modelli linguistici molto grandi, e ce ne sono tanti ormai: Claude, Mistral, Gemini, ne abbiamo una lunga carrellata. Ci stanno allenando probabilmente a porre delle domande e a farlo in maniera diversa. Oggi un grande nuovo lavoro è colui che sa porre delle domande. La nostra migliore prompt designer, cioè colei che pone le domande a un large language model, nel nostro laboratorio è una laureata in lettere con una tesi in linguistica, il che fa anche un po' cambiare, no, la prospettiva rispetto a questo saper porre domande. E credo che questo costituisca anche di nuovo una buona notizia rispetto alla narrazione che
ci estingueremo tutti, non lavoreremo più, moriremo tutti, ma abbiamo molte altre cose da scoprire e su cui continuare ad allenarci.
Professore, lei è un professore universitario, che curiosità hanno i suoi studenti attorno a quello che sta accadendo attorno a noi, appunto, che sembra veramente è inarrestabile, ma loro hanno tutte le possibilità appunto per guidare questi cambiamenti.
Sono ancora ottimista anche sullo scenario italiano. I nostri ragazzi hanno tutte le carte in regola per poter guidare questo cambiamento. Noi stiamo ancora soffrendo un po' nel cercare di guidarli.
Noi dinosauri, ecco.
A produrre idee positive.
Non è bello
tema.
Che dici questa cosa e mi guardi.
No, ma guarda che guardavo anche me allo specchio che ho qua di fronte.
Quindi questo stimolo è il tema principale. I ragazzi sono molto curiosi, ma molto poco stimolati e credono poco nel fatto che loro saranno poi protagonisti di questa azione.
Certo. Per questo è importante il suo libro, perché ci sono molti esempi concreti delle applicazioni dell'intelligenza artificiale che riguardano i settori produttivi più importanti, naturalmente, all'interno dei quali naturalmente però la mano umana.
Conforta quello che ha detto anche della laureata in lettere. Si diceva qualche anno fa il migliori per interrogare i database sono laureati in filosofia, perché sono appunto vengono da una disciplina dove ci si fa continuamente delle domande e quindi si dava questo primato, per così dire, non so poi se fosse vero oppure no.
Ma se vogliamo aggiungere filosofi e filosofi, oggi sono loro che guidano la rivoluzione dell'etica dell'intelligenza artificiale a livello europeo, sono stati loro a partecipare molto intensamente a queste azioni.
Non a caso Padre Benanti guida Commissione nazionale, no? Di studio sull'intelligenza artificiale.
Ma insomma, quindi cambieremo tipo di lavoro, ma non scompariremo. Questo, se volessimo fare un brutto titolo per il suo bel libro, invece potrebbe essere
anche
questo.
Anche Rotondi ce l'aveva detto la settimana scorsa, adesso ci serve la terza testimonianza per provare definitivamente che io e te il panettone a Natale lo mangiamo. Nel 2025 non si sa.
Grazie. Allora. Grazie Emanuele Frontoni. Ultima frontiera. Roy Edizioni.
Capire l'intelligenza artificiale con le storie vere di collaborazione fra esseri umani ed algoritmi. Buon lavoro, a presto.
Grazie. A presto.
E viva le Marche, naturalmente.
Adesso mi date un po' di indicazioni.
Adesso te le do.